Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile al microfono, benvenuti. È di alcuni giorni fa la notizia del gigantesco consumo di droga e nello specifico di cocaina sul territorio nazionale italiano. In proposito, il ministro degli interni Giuliano Amato, proprio per definire questo fenomeno, ha usato due termini, spaventoso e gigantesco. Il responsabile del Viminale ha poi sottolineato che diventa particolarmente difficile chiedere alle forze dell'ordine di contrastare il traffico di droga se c'è, prosegue Amato, una domanda che viene da italiani giovani e adulti e in particolare se la nostra collettività esprime una domanda così spaventosa di cocaina. Secondo Amato, questo è uno dei terreni in cui l'attività di contrasto alla criminalità si intreccia con altre azioni che non sono solo pubbliche ma anche private. Si parla allora di allarme generale. Ne hanno parlato e ne continuano a parlare i quotidiani, sono stati pubblicati anche numeri, cifre. Per esempio, nel corso del 2005 sono stati sequestrati 31.597 kg di sostanze stupefacenti in Italia, con un aumento del 21,8% rispetto al 2004, e i dati riferiti al primo semestre 2006 confrontati con l'analogo periodo precedente denotano un aumento del 35,2%. E per parlare, per avere un'analisi su quanto i giornali ci stanno proponendo come allarme quasi improvviso, abbiamo raggiunto telefonicamente Don Pierino Gelmini, fondatore della comunità Incontro, comunità che in 44 anni di attività ha salvato più di 300.000 giovani dalla droga e dalla emarginazione. Sentiamo allora la testimonianza e il commento di Don Pierino.
Mi sembra un po' ipocrita e fasulla questa meraviglia, perché non è da adesso. Questo è come un'ondata di fango che avanza inesorabile, travolgendo tutto ciò che trova sul suo cammino. Abbiamo, come istituzioni, hanno realizzato questa tolleranza totale, quasi che la droga, al di là che sia cocaina, come adesso se ne parla perché anche l'eroina fa la sua grande parte, sembra diventata una realtà che non è possibile frenare. Anche nelle parole del ministro Amato ho provato un'amarezza, perché diceva dovremo imparare a convivere con questa realtà. Sicuro, se noi vogliamo convivere, se noi diamo alla droga il diritto che dovremmo dare alla scuola, alla famiglia, al lavoro, al sacrificio, all'educazione, alla formazione umana, sicuramente è così. Solo in Umbria, nell'ultima settimana, 6 morti per overdose. Allora io mi domando e dico, ma signori, cos'è che dobbiamo fare? Lo predichiamo da 44 anni. La droga fa male, tutte le droghe. Quindi adesso che la cocaina sia diventata di moda alla portata di tutti, perché non serve avere molti soldi, basta che uno accetti di spacciare, può rimediare la sua dose o le sue dosi, e quindi diventa strumento diabolico e negativo della diffusione di queste sostanze. Ho letto, ho sentito alla televisione che per l'episodio della mamma belga che ha tagliato la gola al bambino hanno trovato in casa mezzo chilo di hashish e di marijuana. Gente mia, come potremo noi avere il senso della misura, del limite, se non risvegliamo i grandi valori? L'uomo senza Dio non va lontano. L'uomo che ha sostituito Dio con tutte queste sostanze che impropriamente credono possono diventare lo stimolo, la forza, la provocazione, non va lontano, non dura lungo. Ecco il mio pensiero, no? La fede deve essere alla base di ogni recupero, la fede in Dio, la fede nella famiglia, la fede nei valori, la fede nel sacrificio è incredibile.
Lei è anche membro della consulta per le tossicodipendenze presso il Ministero della Sanità. Si sente solo in questa battaglia?
Non è che mi sento solo, è da sempre. Quando io portavo avanti, anche lei sa che per me non esistono droghe leggere e droghe pesanti. No, a livello chimico c'è la differenza, ma a livello spirituale, quando una persona per star bene ha bisogno di usare sostanze di ogni tipo, sostanze psicotrope, alcol, anfetamine e quant'altro, vuol dire che dentro di sé è un grande vuoto. Io credo non solo di sentirmi solo, non è una voce che grida nel deserto, abbiamo le mamme che accolgono questo invito, anche molti giovani, sani, puliti, però noi continuiamo a parlare di coloro che mettono in atto azioni negative e non parliamo dei nostri giovani, bravi, puliti, che vivono grandi ideali con grande sacrificio. Anche nelle omelie, quando io sento solo scagliarsi contro la gioventù, ma noi dobbiamo proporre qualcosa di positivo. Noi non possiamo continuamente ricordare questi e quelli. Io vedo, se io ho potuto realizzare la comunità nel mondo, l'ho potuta realizzare con ragazzi recuperati ai valori della vita, ai valori della fede, ai valori dell'amore, e si sono impegnati in maniera tale da dimostrarsi dei veri artefici e passare da protagonisti di negatività a protagonisti di vita per sé e per gli altri.
È anche vero che la globalizzazione, io cerco di riportare un po' il discorso ai piani bassi, faccio l'avvocato del diavolo, ha ragione. Secondo lei la globalizzazione è un deterrente perché i valori riescano in qualche modo a prevalere?
Ma io direi di sì, perché ogni strumento, no, ecco, voi adesso mi chiamate dalla Radio Vaticana, ogni strumento che ha il potere di influire sull'opinione pubblica può diventare veicolo di bene o veicolo di male. Dipende qual è il concetto. Intanto il concetto di ottimismo che è tipico dei figli di Dio. Dio non vuole gente raggrinzita, rattrappita, gente che vive sotto l'incudine del concetto è proibito, è proibito, è proibito, è proibito. Dio vuole dei figli liberi, della libertà tipica dei figli di Dio, portatori di messaggi di speranza, portatori di amore, portatori di vita, di vitalità, perché nessun uomo è perduto finché il soffio della vita vive nel suo animo. E quando io parlo di cristoterapia, Cristo che dà senso alla nostra esistenza, Cristo che dà forza, Cristo che dà un motivo, una ragione, non possiamo noi figli di Dio parlare come persone che non hanno in sé questo germe di grande forza e di grande amore.
Lei è ottimista per forza?
Sono ottimista per amore. Io credo nelle capacità dei nostri ragazzi di scoprire questi grandi valori, no? Io lo credo, perché lo vedo ogni giorno. L'altro giorno ho fatto i colloqui esattamente il giorno 16 e ho fatto entrare in comunità 33 persone. Io parlo con ognuno di loro prima di farli entrare. Non scarto nessuno, lascio al tempo fare delle valutazioni e riportare a galla dei problemi, però i giovani cercano la vera vita, ma se ci sono i cattivi maestri, se ci sono coloro che confondono le idee e che insegnano solo che la strada è in discesa, vale a dire fai quel che ti pare, pensa come ti pare, non tener conto della voce del cuore, di quello della tua famiglia, di quello del buon senso, di quello della fede, è chiaro che noi ci troviamo in una condizione di disperazione, perché questo mondo che fa continua a promettere, sii libero, si sentono dire, Se tu vuoi fare una cosa, falla, non devi rendere conto a nessuno. Invece no, il prologo alla legge nuova che il ministro Ferrero vorrebbe proporre questo: se un ragazzo si fa solo per sé, non danneggia terzi, non deve essere né ammonito, né richiamato, né penalizzato. Ma quando mai una persona che fa del male a se stesso è già un grande male, non lo fa un altro? Nessun uomo è un'isola, il bene e il male sono diffusivi. Io vorrei una Chiesa che lancia messaggi forti, però ne dà l'esempio attraverso i suoi uomini di fede. Deve trascinare. Gesù passava facendo del bene, la gente lo seguiva, non pensava nemmeno a nutrire il proprio corpo, moltiplicare i pani e i pesci per loro. Vorrei che quando alla domenica la gente si entra in chiesa si sentisse non vituperata per quelli che non ci sono, ma stimolata ad andare avanti, a diventare protagonista della propria vita e della vita degli altri. Non mi dica fanatico, io credo molto in questo. Io ho avuto preti straordinari che hanno conservato la fede nella mia parrocchia. Andavano a cercare la gente d'estate che lavorava nei campi, si fermava ai margini, confessava lì alla vigilia di Ferragosto, delle grandi feste padronali, per evitare a queste persone di fare, si abitava nelle frazioni, lunghi cammini per andare in chiesa. C'era l'amore nel cuore: padre, pastore, padre, amore, padre, speranza, padre, perdono. Devo smettere.
No, Don Gelmini, io l'ascolterei, non lo so, fino a domani. Io non so come ringraziarla soprattutto per la sua forza. Ma dove la trova tutta questa forza? È un artigliere lei.
Io ho 82 anni compiuti, ho perso l'occhio destro, ho messo un pacemaker, ma il mio cuore vola. Vola, perché io vorrei che i ragazzi capissero queste cose, e le capiscono se tu gliele proponi, non solo a parole, con una serie di esempi. Ecco, vedo che anche il Papa poverino continua a richiamare ai grandi valori, voglio nominare la famiglia, ma che cosa c'è di più bello quando in una casa dove un uomo e una donna si sono uniti con la benedizione di Dio entra il sorriso di bimbi? Invece magari riempiamo di fiori o cose fasulle, non sorriso di fiori, ma sorriso di bimbi, di amore. Noi dobbiamo piantare piccoli alberi che poi si sviluppano e creano grandi ombre. E dico, e tutte queste cose stanno uccidendo nel cuore dei nostri figli, dei giovani, quello che è l'entusiasmo, l'amore, la bellezza di un'unione, il sacrificio di un'unione, no? Io credo molto a questo. Ecco, quindi la droga ottunge lo spirito, finisce per azzerare il cuore, poi ci troviamo di fronte a un grande deserto.
Era l'esplosivo e instancabile Don Pierino Gelmini, ricordiamolo, fondatore della comunità Incontro, da più di 44 anni impegnato nel recupero di ragazzi dall'emarginazione e dalla tossicodipendenza. Il vastissimo fenomeno del consumo di droga in Italia non è dunque una novità, ma continua a essere un dato preoccupante. Tuttavia la risposta delle forze di polizia è in aumento, e ne abbiamo parlato proprio con il generale Carlo Gualdi, direttore centrale dei servizi antidroga del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
Confermo che non è da oggi che questo allarme è presente. E aggiungo che la risposta è comunque efficace e comunque sulle operazioni, sui fatti, nel senso che a sequestri aumentati corrisponde un fenomeno aumentato. Io poi, se vuole, ho qualche dato che posso in merito fornirle per spiegarmi meglio.
Magari, volentieri.
Preferirei partire dai dati più recenti, che sono quelli che in realtà non ha praticamente nessuno ancora e che continuano a dare un valore in crescita per la cocaina, che rimane la minaccia maggiore. in crescita in termini di operazioni antidroga, in crescita in termini di sequestri, 42% nei primi mesi di quest'anno, in primi due mesi, in questi primi giorni dell'anno rispetto a quelli dello scorso anno, e più o meno stazionaria come persone segnalate. E aggiungo che c'è in questi primissimi 40-50 giorni dell'anno un aumento forte per tutti gli indicatori, quindi operazione antidroga più 50%, sequestri di sostanze addirittura più 200% e anche di persone segnalate per le droghe sintetiche, quindi ancora una minaccia forte cresciuta per le droghe sintetiche, che sappiamo essere abbastanza diffuse soprattutto nel mondo giovanile, nel sballo del sabato sera. E anche altri indicatori che l'anno scorso erano in crescita, in diminuzione rispetto al 2005, quest'anno sono per questi primi giorni dell'anno in aumento, tipo l'eroina che abbiamo sequestrato, le forze di polizia hanno sequestrato circa il 60% in più di sostanza. Quindi ecco, tutti gli indicatori di questo primo periodo dell'anno confermano una certa crescita, che però rappresenta un trend rispetto anche agli anni passati. Ecco, l'allarme è andato progressivamente crescendo.
Quali sono i campi di intervento della polizia, tenendo presente anche di un così vasto mercato globale?
La risposta delle forze di polizia si sviluppa su due piani. Ci sono naturalmente tante altre attività, poi magari ne parleremo, ma dal punto di vista operativo si sviluppa su due piani sostanzialmente, e riguarda naturalmente la limitazione, la riduzione dell'offerta, quindi la parte, diciamo, contrasto, per dire in termini tecnici. Una prima fascia di intervento che noi peraltro coordiniamo, per la quale abbiamo gli esperti antidroga all'estero, è il contrasto internazionale, perché non si può parlare di droga, di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente, se non si parla di un problema internazionale, di un mercato internazionale. E questa è un'attività di grande investigazione, un'attività complessa che riguarda in particolare le grandi droghe, quindi eroina e cocaina, ma anche le altre, e che ha un tipo di intervento operativo, come dire, specializzato per reparti che sono specializzati e che, ripeto, noi coordiniamo. Poi c'è l'altra grande fascia, seconda come indicazione ma non per importanza, che è la fascia del contrasto sul territorio, quindi il controllo del territorio, e attraverso di questo la rete degli spacciatori in salita fino ai trafficanti, che poi vanno naturalmente, come dire, a riscontrarsi con l'altra attività, che è quella sul piano internazionale. Quindi un doppio intervento. D'altro canto, mai come per la droga, non si può parlare di contrasto a questo fenomeno se non si parla di un contrasto su vastissimo campo, perché è un fenomeno criminale su tutto il globo o su gran parte del globo, anche paesi del terzo mondo, voglio dire, per esempio l'Africa sta diventando una grande consumatrice, l'Iran è un grande consumatore di eroina, quindi è un problema globale.
Quindi questo implica contatti, immagino, con altri paesi sia all'interno dell'Unione Europea che fuori?
Assolutamente sì, ci sono contatti di tipo operativo. E per questo molti paesi hanno degli esperti antidroga all'estero, l'Italia ne ha esattamente 20 in questo momento. Noi abbiamo 20 uomini sistemati nei vari paesi più importanti, e questo determina continui contatti di tipo operativo e quindi anche informativo, evidentemente. Poi ci sono contemporaneamente dei contatti normativi per cercare di uniformare il più possibile le legislazioni, perché se una legge non si applica in un altro paese, è chiaro che la risposta operativa non può far conto e affidamento su quella realtà di quella polizia, di quel paese.
Droga uguale mafia, oppure la situazione è molto più complessa?
Guardi, io parlerei di mafie prima di tutto, intendendo con queste le grandi organizzazioni criminali che di forma mafiosa, per intenderci con un'etichetta, interessano molte realtà, moltissime realtà del globo. E in questo contesto ampio le nostre mafie hanno un ruolo, soprattutto l'andrangheta, ma ci sono altre mafie, per esempio le organizzazioni colombiane, dei narcocolombiani, o il traffico che viaggia intorno all'eroina che parte dall'Afghanistan, che sono naturalmente molto forti, più forti probabilmente delle nostre. Noi abbiamo l'andrangheta che nel campo della cocaina soprattutto è molto molto forte. Poi ci sono delle mafie europee importanti, ed è l'Albania, sono soprattutto gli albanesi, e poi ci sono i nigeriani, insomma ci sono varie organizzazioni criminali che sicuramente si occupano del grande traffico, e in taluni casi, come nel caso dei nigeriani, arrivano fino allo spaccio. Poi c'è tutta la rete degli spacciatori più piccola, che non è necessariamente collegata o sempre collegata alle grandi mafie. Ma se parliamo di grandi spostamenti dobbiamo pensare a grandi organizzazioni criminali. Se parliamo di spaccio, talvolta, o di piccolo traffico, talvolta controllato dalla criminalità organizzata, talaltra meno.
Era il generale Carlo Gualdi, direttore centrale dei servizi antidroga del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Termina qui lo spazio dedicato all'approfondimento. Un saluto da Emanuela Campanile.